quello di cui andremo a parlare oggi sono le proteste che si stanno tenendo ad Atlanta contro la Cop City, come dicevamo un attimo fa.
Sì, sono proteste condite da una settimana di mobilitazione che stanno andando avanti in questi giorni. E niente, ascoltiamo la tua testimonianza e ti faremo delle domande.
Dai, innanzitutto è un piacere essere qua. Io per la prima volta ho sentito una trasmissione di Radio Blackout la fine settimana scorsa. Bene. Durante quello famoso momento Torino, che comunque stimo tantissimo il lavoro che fate, è un piacere essere qua tra compagni, parlando di questa cosa che è proprio un onore proprio, quindi ti ringrazio.
Allora, qua ne abbiamo sentito parlare, chi ci ascolta insomma probabilmente ne ha già sentito parlare, però ti chiediamo se puoi partire magari da un po' indietro, raccontarci come è arrivata la Cop City ad Atlanta e insomma un po' di prequel storico e poi andiamo dentro gli eventi.
Va bene, allora diciamo che... Beh, strano dirlo adesso, però una volta Atlanta era una città, non era per niente il centro del movimento antirepressivo, antipolizia in America, anzi, che quando io facevo università e tornavo ad Atlanta di estate, durante l'inverno, che mi sorprendeva sempre del fatto che era bassissimo il livello di resistenza in città, sempre le solite cose, diciamo, le solite facce, sempre a City Hall, al municipio, che non andavano da nessuna parte, no? Però poi in 2020 è cambiato completamente, quando è nato il movimento di, diciamo, la più recente onda di Black Lives Matter, che sarebbe con l'assassinazione di George Floyd, e poi pochi mesi dopo l'uccisione di Rayshard Brooks, che era un altro uomo nero di Atlanta. Da quel punto in poi è nato, diciamo, un altro capitolo, perché c'era un altro, diciamo, uno di noi che è stato ucciso in città nel 2020, sempre per le stesse ingiustizie. Un uomo che stava dormendo in macchina, è stato chiamato la polizia, è stato ammazzato. Quella stessa serata il suo quartiere ha risposto con fortissime manifestazioni e anche bruciando il ristorante dove la chiamata era originata alla polizia. E poi partono tipo 4-5 mesi di manifestazioni continui, scontri con la polizia, diciamo era un periodo super attivo e non c'era mai stato nella storia di Atlanta un'estate così calda, diciamo, con protesti, manifestazioni e tutto quanto. Pochi mesi dopo dell'abbassamento di questa onda, diciamo, va dichiarato che la città aveva intenzione di distruggere la foresta più grande della città per costruire un nuovo accademia di addestramento della polizia con dentro una città finta, come scopo di esercitare tattici anti-riot, diciamo. Quindi questo è, subito era capita la cosa, che loro non erano pronti per questo nuovo livello di resistenza, e come risposta volevano costruire una nuova accademia per poi poter battere più facilmente la prossima onda, diciamo. Quindi diciamo che questo momento che stiamo vivendo adesso con Stop Cop City è in realtà la stessa onda di prima, che c'era un piccolo pausa di magari massimo 6 mesi, poi è rinato. Quindi stiamo in realtà vivendo la continuazione di 2020, che non si è mai fermato in realtà il movimento, perché è tipo botta risposta, no? Noi abbiamo fatto delle cose che abbiamo preso per sorpreso la città, la polizia in generale, loro rispondono con questa accademia, poi rispondiamo a resistere, diciamo, e così va avanti. È un po' una guerra di vedere chi è che si stanca prima, chi è che va sconfitto prima, però in gioco c'è tutto il destino, non solo per la città, ma anche il futuro di resistenza dalla parte dei compagni americani.
Quindi il movimento Defend Forest Atlanta è un movimento, come tu ci racconti, che nasce proprio dall'esigenza di autodifesa della popolazione di Atlanta contro la violenza della polizia. Si intersecano, come è naturale che sia, insomma, la lotta per la difesa della terra e per la difesa dei beni naturali con la lotta all'autodifesa dei corpi delle persone razzializzate da un'istituzione, quella della polizia in America. Come tu ci dici, è un centro che vuole sviluppare proprio e implementare nuove tattiche di guerriglia, proprio anti-riot, giusto?
Esatto, esatto. Lo scopo è proprio quello, anti-riot. È per quello che si chiama Stop Cop City, perché è proprio una città finta, che dicono questa, non è proprio un'accademia, è proprio una città finta, che ci sarà una chiesa finta, una discoteca finta, diversi palazzi finti, che è proprio una finta città con cui possono esercitare tutti i loro strumenti di gas, non so come dire tutti i termini in italiano, beanbag rounds, plastic rounds, tipo, sai, per poter avere una forza di polizia molto più adeguata a schiacciare subito tutto quanto. E inoltre contro la resistenza che stiamo vivendo, che stiamo vivendo in questi giorni contro l'Accademia, stiamo già vedendo la loro prossima risposta, nel senso che loro stanno, ogni persona che è stata arrestata finora, hanno dato la colpa di terrorismo domestico. Quindi questa è una cosa che non è stata mai vista prima, quindi anche questo è già un altro esempio di un altro tattico che stanno togliendo fuori in questo momento per combattere la resistenza, no? E non c'è mai visto questa cosa prima in Georgia e da nessuna parte degli Stati Uniti, quindi questo è un altro esempio del modo in cui loro stanno sperimentando nuovi tattici, diciamo, sempre più repressivi e militarizzati per combattere la nostra forza che sta sempre crescendo, quindi loro allarmati proprio nuove cose.
Sì,
quindi, insomma, è sempre questa.
La questione degli arrestati ci arriveremo, perché è un punto che ovviamente ci interessa molto. Giudici questo strumento giuridico dell'accusa di terrorismo domestico. Io ho letto che nel panorama americano, non so se americano dello Stato degli Stati Uniti d'America o in generale nello Stato della Georgia, era già stato utilizzato nei confronti di attivisti per i diritti animali e per i diritti ambientali. Forse qua quello che ha fatto, come dire, alzare il livello della tensione da parte della polizia è stato che qua si è intersecata con la lotta antirazzista, immagino, cioè si sono uniti vari livelli, giusto?
Sì, dici la lotta antirazzista insieme con la lotta antispecie, la lotta ambientalista, è questa la domanda?
Sì.
Esatto, sì, diciamo che come nascita il movimento è anti-polizia, questo diciamo è il corrente principale, perché in generale negli Stati Uniti in questo momento questo è il corrente più portato, diciamo. Da noi si chiama proprio abolitionism, per richiamare la storia di 800 delle persone principalmente associate con la Chiesa, però era un movimento anche molto ampio per sconfiggere il schiavismo. Anche loro si chiamavano abolitionists. Mm-hmm. Quindi c'è rinato questo movimento ad Atlanta di abolitionism, ma questa volta contro la polizia. E quindi questo, diciamo, è la frutta che è venuta fuori dopo questa onda di Black Lives Matter. Insomma, si è cristallizzato in questa maniera il movimento. Quindi la maggior parte di persone che fanno parte, almeno a quello che io so, si definiscono così abolitionist. Però poi ovviamente ci sono le persone che sono più focalizzati sulla foresta proprio, parlano più spesso di quello. Insomma, ci sono anche altri correnti, però il nucleo è questo, contro la polizia.
Ci vuoi magari parlare un po' di quali sono state le tattiche portate avanti dalla nascita del movimento fino ad oggi? Ho visto che ci si muove su tanti livelli diversi, per esempio proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu adesso sul movimento degli abolizionisti, una delle tattiche, una delle strategie è quella di andare anche un po' a riscoprire i documenti originali di proprietà su quelle terre delle famiglie di schiavi liberati, se non sbaglio, no? È una dei tipi di ricerche che si fanno proprio documentali per studiare, come dire, le pratiche coloniali che si sono susseguite su quel territorio lì. Ovviamente è tutta terra indigena, comunque.
Sì. Tu intendi il modo in cui vanno a sollevare il fatto che una volta è stata una terra sacra per i Muscogee.
Esatto.
E provano a raccontare queste storie. Sì, no, condivido. Questo è molto... È importante perché provano a dare una storia, di attivare un po' la fantasia, di sollevare questo posto e dire non è stato sempre, diciamo, in mano allo Stato, un prison farm, un'accademia di polizia, c'è una storia più vecchia, sì, condivido. Non so se questo è proprio un tattico fondamentale abolitionist, però potrebbe essere in realtà, non so.
Sì, se ne potrebbe parlare, sicuramente, come dire, decostruire la storia del colonialismo e su quei territori è anche un modo per restituire quella terra alle persone che non ne hanno potuto godere effettivamente in passato. Qua veniamo, come dire, un po' alla nota dolente. Se ci vuoi dare un aggiornamento e raccontare un po' come sono andati i fatti degli arresti di massa che ci sono, cioè arresti di massa, insomma, arresti sì, dal mucchio direi, randomici che ci sono stati durante il festival, un po' contestualizzarli, cioè in risposta a che cosa sono stati questi arresti e un po' qual è la strategia che c'è un po' dietro questi arresti, perché sembrano casuali, forse non lo sono, insomma, raccontaci.
Sì, allora adesso vi racconto, magari anche rispondere alle domande di prima, magari anticipo un po' la domanda con un po' di storia, i tattici, la strategia precedenti anche. Quindi... Diciamo che il movimento è orizzontale, non c'è nessun organizzatore, non c'è neanche nessun, diciamo, collettivo che guida. È completamente, sono tutti cani sciolti, diciamo, per usare un termine che ho imparato qua in Italia. Con diverse realtà che poi si sono formati, si sono uniti per spingere questo movimento, però sono tutti legami che si sono formati solamente il movimento, diciamo, in maggioranza. Quindi ci sono tantissimi diversi tattici, tantissime diverse strategie. Ogni volta che qualcuno propone una cosa, la risposta è sì, fallo. E poi raccontarci come va, tipo, no? Non c'è nessuna autorità che con la timbra, diciamo. Quindi questo è per me è super interessante perché ha dato la possibilità di una diversità di tattici e strategie che è molto forte, no? Secondo me è una delle fortezze di questo movimento qua, perché sì, si stanno muovendo un sacco di cose, diciamo, finora questo festival di musica, almeno di quello che io so, di quello che ho seguito, diciamo, è la cosa più organizzata che è uscita finora. Prima erano più cose, diciamo, un gruppetto di persone hanno fatto questo, per esempio... Un gruppetto di persone sono andati a, come si può dire, uno dei sponsors del progetto dell'Accademia, sono andati a rompere le finestre e fare i graffiti davanti per fare un po' di paura, diciamo, farlo ritirare i suoi soldi dal progetto dell'Accademia. Che insomma, uno dei tacci principali finora è stato questa cosa qua, di andare a dare paura, diciamo, in questa maniera. Però il festival di musica è stato un evento grandissimo, con oltre migliaia di partecipanti, con diversi band, gruppi, suonare la fine settimana intera. È incredibile, no? Che è stata una cosa proprio...
Quindi durante questo concerto, come sarebbe arrivata la polizia all'interno della foresta, perché stiamo parlando di un concerto collocato all'interno di una foresta, appunto quella che è in programma di essere abbattuta, e avrebbero arrestato persone dal mucchio, diciamo.
Esatto, quindi la cosa che è successa praticamente è che questo festival di musica andava tutta la fine settimana, verso le 6 di sera di domenica, il 5, una parte, ma molto molto piccola, del gruppo del mucchio è andata a fare questa azione nella foresta, che stavano tutti quanti nella foresta, però sono andati più dentro, hanno tirato, diciamo, la costruzione che era appena iniziata, perché è giusto da tipo un mese, due mesi che hanno iniziato la costruzione, da quando è stata sgombrata la foresta, giusto un paio di mesi fa. E hanno bruciato quello che hanno trovato, e poi sono tornati, e in risposta la polizia è venuta, ha iniziato a arrestare persone a caso, diciamo, seguire le persone, buttarli per terra, arrestarli, ma anche persone scelte a caso, perché c'era mille persone a questo festival di musica. Quindi, diciamo, adesso sentendo i campani di là, questa è la richiesta che sta venendo fuori rispetto a cose che possiamo fare noi in Italia. Mm-hmm. Perché, diciamo, tutte le persone che sono state arrestate a questo festival hanno preso la colpa di terrorismo, no? Sempre la stessa colpa di terrorismo. Anche se loro, la maggior parte, sono persone che stanno ascoltando la musica, non facevano nient'altro, no?
Ecco, sulla questione un attimo del terrorismo, ci stavamo chiedendo, non conoscendo come funziona la legislazione americana e la giustizia, se questa accusa è già stata usata in passato e cosa ci si può aspettare da una denuncia del genere.
Non è mai stato usato in questa maniera. Poco tempo fa i compagni mi hanno informato che è una colpa che è stata creata pochi anni fa per combattere il white supremacy, diciamo i fascisti, quelli neonazisti, questa corrente di, diciamo, razzismo violenta che stiamo vivendo un paese, no? Ma invece di essere usato contro questa forza qua, va usato contro noi. Quindi è un nuovo tattico. Da quello che so, Atlanta è la prima città che vede questa risposta. Quindi questo è, diciamo, nonostante il successo che c'è stato il 5 marzo, perché comunque è stato un momento fortissimo per il movimento, adesso c'è un sacco di stress, un sacco di ansia, tutte le persone che conosco in città sono stressatissimi, perché comunque è una risposta gravissima, no? Che potrebbe essere un passo verso il fascismo molto, molto forte per gli Stati Uniti. Non so come spiegare il fatto che la polizia è andata a prendere persone a caso e poi caricarli con la colpa di terrorismo domestico con nessuna prova. Che anche sull'arrest warrant, quello che hanno scritto era che avevano un po' di terra sulle loro scarpe. Questa è l'unica prova che hanno lasciato per caricarli e mettere questa colpa.
Sì, ho i filmati dove si cambiano d'abito come se fosse, insomma, strano che delle persone che stanno per fare delle azioni si travestano, proprio per il motivo in cui che si travestano, insomma, forse non è così chiaro chi sono. Insomma, sono cose che forse, insomma, in Italia, forse come anche saprai, è una strategia forse un po' già, come dire, che ha preso già piede, quella di dipingere i movimenti politici come movimenti che hanno effettivamente, cioè, che si racconta che un certo movimento politico abbia effettivamente il potere di mettere, la capacità di mettere in pericolo lo Stato, no? È una cosa che in Italia stiamo sentendo molto rispetto al movimento anarchico, rispetto allo sciopero della fame del compagno Alfredo, che con l'accusa di dal carcere, con le sue lettere, come dire, sosterrebbe e manderebbe ordini. Questa è proprio l'accusa: dal carcere manda ordini, come dire, che sono pericolosi per la tenuta, la struttura dello Stato, che chiaramente sono anche, cioè, un complimento che non so se ci meritiamo, non so se siamo effettivamente così mortiferi nei confronti non abbiamo un potere così forte nei confronti, no, è una responsabilità grossa quella di uno Stato che ti dipinge come un movimento in grado di metterlo in pericolo.
Certo.
È una responsabilità difficile da sostenere. La domanda è un po' una provocazione, un po' ironica. Siete un movimento in grado di mettere in pericolo il potere politico ad Atlanta, almeno?
Ah, che domanda. Guarda, dipende cosa intendi per potere politico. Tu intendi lo Stato, diciamo, lo sindaco, o tipo la struttura in sé, lo Stato proprio. cosa intendi per potere politico?
Per esempio riuscire a impedire la costruzione di questa Cop City, nel senso ci sono state magari tipo dei piccoli passi indietro, la cittadinanza magari non politicizzata ha espresso la propria opinione su questa cosa qua in forme diverse.
Sì, allora qua sono altre cose che volevo sicuramente dire durante questa ora, che la cosa incredibile di questo movimento, allora, nonostante tutti i stress, ansia, mamma mia, che sono proprio giorni pesantissimi, quasi stressantissimi anche per me che non sono neanche in città, la cosa pazzesca è che la risposta finora della cittadinanza in generale e di tutti i diversi correnti della società è stata molto fortemente pro il movimento, che c'è una risposta di solidarietà, di sostegno molto forte, e questi giorni proprio una cosa che a me mi ha dato molto piacere è che c'è nato un componente di fede in sostegno al movimento, e so che in Italia magari voi pensate un po' diversamente perché c'è una storia un po' diversa con la fede, diciamo, però per la storia dei movimenti sociali americani questa è abbastanza fondamentale, perché se ci metti durante gli anni di 60, Martin Luther King era un Baptist preacher, per dire, che diciamo the Baptist Church, la chiesa battista, non so neanche come dirlo in italiano.
Sì, chiesa battista, sì.
Esatto, la chiesa battista è stata diciamo la fondazione del movimento, diciamo, degli anni 60. Degli anni 60 per i diritti civili e per le persone nere, che è stata una struttura molto fondamentale, sopra cui tattici molto radicali e spinti sono stati costruiti, no? E studiare quelle storie si vede tantissimo quanto è efficace questo matrimonio, diciamo, questo sposamento. Quindi il fatto che ci sono altri correnti della società che stanno venendo fuori a condannare, diciamo, questa risposta, per me è un segno fortissimo, perché se noi stiamo giusto noi in strada, giusto quei pazzi, quei fricatoni, no? Quelli che si possono permettere di vivere in fretta, di occupare i nostri giorni con queste cose, anche se ci divertiamo, stringiamo legami fortissimi, alla fine non possiamo vincere, perché alla fine servono tutti i correnti della società, no? È settimana dopo settimana questa cosa sta uscendo fuori. Un altro esempio è che circa un mese fa, come spiegare questa cosa in italiano, c'era un convegno delle università nere di Atlanta, ci sono tre più grandi, diciamo, e sono tutti insieme, e c'era un convegno proprio sulla questione di Stop Cop City, perché il governo di Atlanta è nero. Quindi c'è molto, diciamo, il sindaco di Atlanta è venuto a questo convegno per parlare con questi, diciamo, tutti questi studenti neri, perché sono tre università storicamente nere, diciamo, con la maggioranza di studenti neri. E era bellissimo guardare queste scene, perché questo poveraccio è venuto là, no? Magari aspettando il sostegno, no? Perché anche lui si è laureato, anche il sindaco di Atlanta si è laureato da questa università. Invece è stato condannato per un'ora in fila, proprio uno risposto dopo l'altro, condannando. E piano piano stiamo vedendo più scene come queste, diciamo, altre parti della realtà che vengono fuori a condannare quello che sta succedendo. E sembra che sta sempre crescendo, ovviamente dobbiamo vedere come va in questi giorni, perché è fresco ancora il 5 marzo, però...
Va bene, ti ringraziamo e lottiamo con voi per una liberazione della città di Atlanta e dell'America dalla violenza della polizia. Io, insomma, siamo qua dall'Italia, aspettiamo e leggiamo con vorace curiosità gli articoli che arrivano dall'America, quelli brutti e quelli scritti bene e quelli scritti male. E aspettiamo novità, soprattutto per il destino delle persone incarcerate. Abbiamo un amico molto vicino alla radio che è tra di loro, e insomma speriamo che presto si abbiano notizie. Sappiamo in America che i processi sono più veloci che in Italia, questo forse da questo punto di vista qua è un bene, almeno questo. E insomma ti ringraziamo per quello che ci hai raccontato. Se ci fossero delle novità nei prossimi giorni dal movimento, saremmo anche felici di riaverti di nuovo i nostri microfoni.
Dai, sarebbe un piacere. L'ultima cosa che volevo sostenere dalla parte di quelli di Atlanta è che c'è una richiesta in questo momento per atti di solidarietà internazionali anche verso la UN, la UNO si chiama in italiano, no? Proprio richiedendo un intervento per un spaccamento di diritti civili della parte della polizia riguardando questi che hanno frequentato questo festival di musica. Perché, diciamo, per sottolineare un'altra volta, la maggior parte di queste persone non sono campani, sono persone che sono venuti con i loro figli, persone a casa, per ascoltare la musica.
Cosa intendi con UNO, UN? UN?
United Nations.
Ah, United Nations. United Nations. Okay.
Sì, sì. Quindi, una campagna di Atlanta mi ha proprio chiesto, puoi chiedere se c'è la possibilità di fare una cosa proprio verso la UN per, insomma... far nascere questo narrativo qua che diciamo gli Stati Uniti d'America non è una democrazia finché vanno a incarcerare persone che vanno a ascoltare un festival di musica, che questa è una cosa molto concreta che possiamo fare da qua per anche cambiare il destino di questo movimento.
Ok, cercheremo di rimanere informati e qualsiasi novità la diremo da questi microfoni anche in merito a questo e ad eventuali eventi che verranno fatti anche qua in Italia. Grazie mille per tutto quello che ci hai detto, per l'aggiornamento. Ora ne continueremo comunque a parlare un po' dai nostri microfoni. Grazie ancora.
È stato un piacere.
Ciao.
Grazie. Grazie da mia parte. Ciao, grazie.
Ciao.